uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com.
Fred Film Radio.
The Soup of the Day.
Buon mercoledì, bentornati ad Soup of the Day 77. Siamo scaramantici. A me piace il 7, uno dei miei numeri portafortuna, quindi sarà una bella giornata. Caro Angelo Acerbi.
Buongiorno innanzitutto.
Io sono nata il 17, quindi che vuoi dire?
Peraltro, quindi è un giorno di giubilo.
Giubilo, 7, tutti 17 perché mi evocano, come dire. Quindi,
e poi 7 è un bel numero.
Sono d'accordo. C'era anche una canzone molto bella, Chill Out, di un gruppo che si chiama Bonobo, che si chiamava Sleepy Seven, e mi faceva tanto sorridere, che pensavo a questo 7 assonnato, sonnacchioso.
E poi c'è 007, scusa.
E poi c'è 007, ma non volevo dirlo che ero io in sotto le false vesti. E allora, va bene, iniziamo questa puntata ad Soup of the Day con una bella notizia che non riguarda Cannes, anche se Cannes è in corso, ma che riguarda Venezia.
Che riguarda la Biennale di Venezia, sì, perché la Biennale di Venezia ha lanciato Biennale Cinema Channel, che in collaborazione con MyMovies è una piattaforma con un'importante selezione di film che hanno partecipato veramente alla Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia degli ultimi anni, che sono stati sia film acclamati o film premiati o rivelazioni o eccetera eccetera, con la particolarità di essere film che non sono mai usciti in Italia, quindi inediti per il mercato italiano, e questa è la novità più grande, perché sono quei titoli che si riescono, che magari di cui si è letto, saputo, sentito parlare, che però non sono mai entrati nel circuito commerciale o art house italiano, e che quindi meritano di essere riscoperti o scoperti.
Quelli di cui ci siamo riempiti la bocca in commenti daily dai festival, e poi dopo alla fine il pubblico non ha potuto mai goderne, se non ai festival, ad altri festival. Invece sì, alcuni titoli sono veramente dei primi 36 in catalogo, sono veramente è assurdo che non si erano usciti, sinceramente
non ci si capacita,
sì, perché non sono neanche cose, ecco, le 8 ore di Love Diaz, che ancora uno si aspetterebbe che magari fa un po' fa un po' a botte con la sala cinematografica, ma perché per come sono abituati specialmente gli italiani, mentre per il resto sono tanti film che, ecco, bello che siano finalmente in catalogo, quindi bellissima notizia questa che ci prepara una stagione festivaliera.
Esatto, in più ovviamente a questi titoli, a questo primo gruppo, si aggiungerà da settembre la selezione delle prime mondiali della sala web della 78esima mostra del 2021, che è quello che già dall'anno scorso la Mostra del Cinema di Venezia ha messo in piedi, quindi in contemporanea dalle proiezioni al Lido alcuni titoli potranno essere consumati e visionati come su qualsiasi piattaforma streaming pagando un biglietto a distanza, diciamo, non on site a Venezia, ma online, ognuno da casa propria.
E aveva avuto anche un grande successo, con veramente un sold out di biglietti venduti. L'aveva raccontato anche il direttore Alberto Barbera quando era venuto da noi a Fred per fare un piccolo bilancio, no? Nel primo bilancio aveva detto che non si aspettava tutto questo richiamo, segno che la mostra è seguita, la selezione della mostra è garanzia di qualità, e anche chi non può esserci però intanto si fa una bella scorpacciata su MyMovies, ecco.
Infatti, e in più c'è anche una questione economica che non è da tenere a parte, perché non, no, nel senso che non non è una decisione fatta per lo sfruttamento commerciale, ma una decisione presa esclusivamente per la diffusione e la divulgazione, perché l'abbonamento mensile alla Biennale Cinema Channel, con tutti i film che abbiamo detto che saranno questi 36 più tutti quelli che verranno aggiunti più le prime dal Festival di Venezia, è di €7,90 al mese, oppure con un trimestrale di €19,90. Ora sembra che facciamo promozione, però rende l'idea di come l'accessibilità sia veramente fattibile, sia veramente easy, e quindi è più la volontà appunto di diffondere, di divulgare, che la volontà di monetizzare, che questo fa applauso un po' alla mostra, secondo me.
E quindi viva il Biennale Cinema Channel e Ari, benvenuti ad Supodo Day, e a fra poco. Fred. E passiamo da cinema, da festival, a super cinema, blockbuster, perché oggi è il giorno di una supereroina, e cioè della Vedova Nera di Scarlett Johansson, Black Widow, che esce nei cinema ed è un filmone da vedere al cinema. Finalmente l'abbiamo straattesa, non so tu Angelo, ma veramente io ci tenevo tantissimo a questo film, mi aspettavo grandi cose, completamente attese e non disattese. Film diretto da Kate Shortland, quindi una signora regista, prodotto ovviamente dal, come dire, il master of puppets di Marvel, che è Kevin Feige. E sì, quindi torna Vedova Nera, anche se l'avevamo salutata, perché ovviamente non è manco spoiler, se andate a vedere Black Widow sapete già com'era finita, ahimè, cioè non è inutile che ci giriamo intorno, però qui la riprendiamo e analizziamo in un prequel, ecco, il tempo che lei ha passato quasi in totale solitudine, almeno questo è quello che pensavamo, dopo gli eventi di Captain America Civil War. Vi ricordate quel momento in cui gli Avengers non è che andavano proprio d'accordissimo? Proprio diciamo che stavano due o tre da qua e due o tre da là. Tony Stark e Captain America proprio non erano proprio buddies. E intanto, ecco, la nostra Natasha Romanoff ha trovato il tempo di liberarsi dei demoni del suo passato e liberarsi anche di quella famosa stanza rossa che l'aveva resa ciò che era, quindi altro che supereroina, ma una macchina da guerra, e con lei tante altre ragazze soggiogate e cresciute in cattività per diventare impeccabili macchine da guerra, ma appunto anche purtroppo rovinate e sottratte alle loro famiglie. Quindi è una storia anche molto triste, però di riscatto e di risolvere con il passato e affrontare un futuro a testa alta. E quindi questo in conclusione dà anche più contesto alla scelta che ricordiamo fa Natasha di sacrificio, come dire, consapevole.
Comunque io non l'ho ancora visto, tu sì, perché sei Fortunella. Io mi sono solo immerso nei vari trailer e ho visto i trailer anche al cinema, non solo online, e cioè fanno venire una voglia forse nata di andarlo a vedere proprio.
Sì, devo dire, ci sono delle cose molto molto femministe, ma nel senso proprio però di riscatto del termine, di forza e tutto. C'è una sequenza all'inizio meravigliosa, ne hanno parlato tutti i critici, quindi non faccio spoiler ma vi preparo solo, dove c'è una cover più lenta e suggestiva di Smells Like Teen Spirit dei Nirvana, e a sottofondo tutte le un po' quello che è stato gli anni di vita di Natasha, senza vedere Natasha però, quindi Guerra Fredda, Spy Story, un po' concentrandosi sulle donne, e quindi c'è un crescendo di aspettative rispetto a quello che poi vedrai e di sofferenza che tu incominci a respirare. E poi ovviamente il film, se non l'ho detto ve lo dico ora, a parte quel periodo di tempo che, come dicevo, va da dopo gli eventi di Captain America Civil War, c'è ovviamente tutto il passato di Natasha, quello dal 1995, il suo addestramento, la sua famiglia e una sorella, non di sangue ma di famiglia, come dire, di appoggio, poi interpretata da Florence, si dice Pugh.
Sai che non l'ho mai saputo.
Oddio, non mi ricordo neanche come l'hanno...
Come tu prima hai detto Kevin Feige, io sempre...
Sì, ma questo lo sapevo perché me lo ricordo dalle conferenze. E nonostante la conferenza, Florence, non mi ricordo come si chiama, ma ci perdonerete, nel film la interpreta Yelena, appunto, una sorella acquisita di Natasha, che ha percorso con lei una buona e grande fase, appunto, di preparazione ad essere una macchina da guerra. E protagonista anche di una delle scene di incontro migliori dal punto di vista di action, perché sullo sfondo di una casa di Budapest, come la pronuncia lei bene, disabitata, c'è questo ritrovarsi a suon di cazzotti molto poco da supereroine, più da catfight, sa, da sorelle che non si vedono, sorelle supereroine che se ne danno, esatto, ci manca solo la tirata, lo strascino come lo chiamano a Napoli, la tirata di capelli, però è veramente entusiasmante. E io sono stata fortunatissima, come nel caso di Chris Pratt, perché ho seguito la conferenza, che è stata, come poi tutti i film della Marvel, anche le conferenze hanno sempre quel mix di serietà estrema, perché sono grandi metafore, ricordiamocelo sempre, però anche di grande ironia, perché questo è un film che ha dei momenti molto esilaranti, momenti esilaranti che vanno dai siparietti regalati a Red Guardian, interpretato da David Harbour, che è questo padre acquisito, diciamo, di Natasha e Yelena, ha i suoi, appunto, siparietti non solo con Natasha e Yelena ma anche con Rachel Weisz, che interpreta Melina, che poi non è altro che la scienziata slash mamma che le ha cresciute, che è un personaggio, a detta di Rachel Weisz, priva assolutamente di senso dell'umorismo, ed è talmente priva che fa ridere alla fine, perché completamente, no? E lui invece si sente suo supereroe non capito, quindi ovviamente sono quelle situazioni a cui Marvel ci ha abituato, un po' surreali, perché mentre stiamo in una situazione di solennità estrema e, come dicevo, appunto, di bambini rapiti ai genitori per diventare delle macchine da guerra, quindi una roba di violenza psicologica e non solo, fisica e soggiogamento, poi c'è tutto questo contraltare di siparietti, e in ultimo, ve la ricordate la posa di Scarlett Johansson quando combatte? Vedova nera quando combatte, sì, ogni tanto da tira il calcio così e poi alza i capelli e si mette un po' in posa, no? Super sexy. Ecco, c'è un meraviglioso momento in cui Yelena uso le parole di Scarlett Johansson, ci fa proprio la pupù sopra a questa diciamo che la dissacra, come dire, quindi è veramente molto divertente, quindi te lo straconsiglio Angelo, da tutti i punti di vista.
A me non dovevi manco dirlo, tanto io sarei andato correndo comunque, ma adesso vado correndo ancora più veloce.
E devo dire che la supereroina più umana che abbiamo, e per quanto mi riguarda, questo è il mio personale parere, supera di gran lunga quelle perfette, le Captain Marvel, le Wonder Woman di DC, cioè non è sempre umana, umanissima, e è veramente una persona che ha sofferto e è dovuta venire a patti con tantissime cose, quindi è un altro tipo di coinvolgimento rispetto a magari a come si guarda un supereroe vero e proprio, diciamo, nel che sulla carta è uno che ha i superpoteri. Ecco, anche Black Widow ce li ha, ma sono proprio dolorosi e comprensibili, quindi veri. E quindi brava Scarlett, andate a vedere Black Widow, se proprio non ce la fate a un certo punto, non ricordo la data e mi perdoneranno i più, esce anche su Disney Plus VIP Access, però che dire, come è stato il caso di Cruella, cioè proprio dovete, se state male, altrimenti andate al cinema. No,
anche perché con tutto lo sforzo che hanno fatto per degli effetti speciali pazzeschi, sacrificarli sullo schermo della TV è veramente un'eresia, quindi tutti al cinema.
Fred. Abbiamo deciso di fare un momento serioso ludico qui ad Support Day sulla scia di un articolo che io e Angelo abbiamo trovato e che abbiamo piacere a commentare con voi, e cioè abbiamo scoperto, l'avevo detto anche a una serie di attori della generazione di Io che ho intervistato, abbiamo scoperto che molti attori, anche molto molto famosi, alcuni anche premi Oscar, in realtà zitti zitti hanno coltivato parallelamente delle carriere accademiche di diciamo in università ben prestigiose, spesso anche Angelo di in materie tutt'altro che artistiche. Quindi...
Sì, no, certo, esatto. Più che quindi la storia che io non ci voglio studiare e faccio l'attore, no.
Non funziona, ragazzi, esatto.
Faccio l'attore, ma studio anche. No, ci sono dei casi eclatanti, cioè eclatanti non perché uno si stupisca, ma perché sono cose che non si conoscono. Cominciamo da quello più strano,
sì,
e quello più anomalo. Allora, Miyam Bialik.
Sì.
The Big Bang Theory, no. Amy Farrah Fowler di Big Bang Theory, che nella serie fa una neuroscienziata e ha effettivamente un PhD in neuroscienza,
quindi proprio una cosetta da
una
poco.
Cosa proprio
lettere filosofia proprio
e più che altro raccontavo questa cosa molto divertente, che non riusciva, che quando ha compilato il form per andare a fare il provino non sapeva dove scrivere questa cosa, allora su varie ha scritto PhD in neuroscienza, come quell'accesso, anche andare in bici,
cavallo, quelle cose, hobby,
e sono anche poi ad esempio Emma Watson ha una laurea in letteratura inglese. Matt Damon è stato Harvard,
esatto, ricordiamoci infatti Matt Damon, che però lui prometteva bene, nel senso che non dimentichiamo che ha scritto la sceneggiatura di Will Hunting, Genio Ribelle, con Ben Affleck in età abbastanza universitaria, lì era l'MIT, ma ci è andato vicino, ecco.
Esatto, e poi abbiamo Natalie Portman che è laureata ad Harvard in psicologia. E questo credo che le sia servito un bel po' nel suo lavoro.
A fare alcuni film specialmente che là, tipo Cronen.
Poi abbiamo un'infilata di laureati a Yale, che sono Angela Bassett, Lupita Nyong'o e Jodie Foster, che si è laureata a 18 anni.
Salute, ragazzi.
Per dirvi, perché lei era già una ragazzina prodigio sia al cinema che a scuola, e questo prodigio l'ha portato avanti anche in università. John Legend, laureato all'Università della Pennsylvania, oltretutto John Legend è uno dei pochi che ha raggiunto il traguardo della EGOT, che sono i quattro premi.
No, mi mancano.
Okay, Emmy, sì. Golden Globe, Oscar e Tony Award, tutti insieme.
Bellino.
Poi un'altra che fa abbastanza ridere, cioè, se ci pensa, è Rowan Atkinson, Mr. Bean.
Sì.
Mr. Bean è laureato ad Oxford, è un ingegnere elettronico, che poi ha dato fuori di testa probabilmente, e l'ingegneria elettronica gli ha fatto andare.
Vabbè, ma questi guarda che sono abbastanza pazzi, gli ingegneri in genere, c'è chi dice che sono abbastanza fuori di testa, non lo so, gli ingegneri all'ascolto chiediamo, poi
no, io ho
sapere.
Degli amici sì fuori di testa, ma no, comunque sono diciamo particolari, ecco, peculiar. E poi abbiamo un ragionamento sugli IQ, cioè su l'indice. Allora, Shakira ha
140, la media è 100, la media dell'umano normale 90-100, lei ha 140. Nolan Gould, che detto così magari non vi dice niente, ma che è il figlio piccolo di Modern Family, il figlio piccolo tonto di Modern Family, ha 150.
Salute. Però l'occhialetto da nerdino ce l'ha.
Ce l'aveva in certe puntate, in certe no. E poi Quentin Tarantino ha un IQ di 160, quindi sembra pazzo,
però make sense, come dire,
no?
Sì.
E poi per chiudere questa carrellata abbiamo Dolph Lundgren, Mr. Ti spiazzo in due di Rocky 4, che è un ingegnere chimico, ha una laurea europea danese, una laurea all'MIT, e stava per prendere un'altra laurea, ma poi ha incontrato Grace Jones, ha detto, e quindi si è un po' distratto, ecco, e ha lasciato perdere. E chiuderei con Brian May dei Queen, che oltre ad essere un chitarrista pazzesco è un laureato in astrofisica ed è diventato consulente scientifico della NASA.
Sai chi conosco più di un chitarrista molto bravo che è anche laureato in fisica? Com'è possibile questa cosa?
C'è un collegamento.
Non lo so, però per esempio mi sta capitando, per esempio, anche di conoscere tantissimi e bravissimi giovani medici che poi sono invece molto legati alla musica, agli strumenti. C'è chi ha l'orecchio assoluto, chi suona un po' di tutto. Non lo so, però c'è qualcosa di... cioè le menti non funzionano come le immaginiamo, nel senso, per esempio, la scienza, quindi una serie di immaginate da noi rigidità rispetto alla creatività, cioè non è così delimitato.
Oppure è una questione di compensazione anche, magari, sai? Sì. Cioè che tu fai uno studio molto rigido, molto strutturato, e poi devi sfogare alla tua parte creativa, che si sfoga completamente in un ambito che è assolutamente all'opposto.
Però se ci pensi, c'erano molte teorie che dicevano che ci sono quelli di noi che usano un emisfero del cervello, quindi sono quelli più creativi, flessibili, adattabili, no? Così, e quelli invece che ne usano un altro, e quindi sono sempre molto ordinati, organizzati. Deve essere vero fino a un certo punto, perché ci sono queste grandi eccezioni.
Sì, che non è detto, ci sono le eccezioni di quelli che non è detto che non usino solo, usano di più un emisfero, li usano entrambi.
E lì l'IQ.
Ecco, e da lì l'IQ di Shakira, che io la Shakira in IQ di 140 ci sono rimasto proprio.
Ma come si fa a misurare il quoziente intellettivo?
Credo che ci siano dei test sia, cioè, di logica e di...
Figurati, non so. Io proprio aiuto.
No, io neanche provare, poi mi viene la depressione.
Sì, come quelli latitudinali di che lavoro fare da grande, no?
Bravo, quelli che ci facevano fare al liceo per scegliere l'università.
O ti piacciono i fiori?
quello me l'hanno chiesto al
militare.
Esatto, la vita del militare.
E allora, diciamo, il nostro intervento con Angelo vi serve di lezione, specialmente ai più giovani, perché sappiate che si può far tutto, si possono fare più cose contemporaneamente, si può eccellere non solo nel mondo dell'arte, ma anche nel mondo accademico, e quindi vi potete laureare, potete andare all'università, ecco, non vi fate mancare niente, perché non ce n'è bisogno.
Fred Film Radio.
Nella serata del 7-7, che i consigli su cosa vedere in TV questa sera siano altrettanto ritmici, Angela?
Difficile dire se questo consiglio è ritmico o meno, so solo che si tratta di un titolo che in questi giorni, insomma, può far venire la voglia di essere visto, perché è un film dedicato a Diana, la principessa del popolo, Lady Di, o Diana, Lady, come vi pare, insomma, lei. La 5 ore 21 e 10, il film si intitola precisamente Lady Di, la vera storia cioè Diana, la storia segreta di Lady Di. Vedi, ho sbagliato anche il titolo, perché io quando parlo di Lady Diana vado un po' anch'io così perdo un po' la bussola, perché il primo luglio è stato il giorno del suo compleanno, avrebbe compiuto 60 anni. Abbiamo visto più stagioni di The Crown e ci siamo tutti appassionati, soprattutto all'ultima, perché è quella che ha come cuore proprio la storia nascente tra Carlo e Diana, e anche insomma cominciamo a capire che non tutto va per il verso giusto. Siamo in attesa di Spencer, il film che Pablo Larraín ha dedicato alla figura della principessa. E quindi insomma siamo veramente in un momento in cui di Diana si parla moltissimo. Questo è un film che racconta gli ultimi due anni della sua vita a interpretare la principessa Naomi Watts, e è già la storia è già come dire, insomma, ha già avuto un percorso personale. Come sappiamo, c'è stato il divorzio, Diana sola, è innamorata, e nel film si vede ampiamente, di un medico di origini indiane, per il quale dicono tutti avesse un amore profondissimo. Lui si chiamava Asnat Khan, incontrato per caso in ospedale dove Diana si era recata per avere notizie di un amico che era stato operato al cuore. E insomma, colpo di fulmine, lei vuole assolutamente quest'uomo. Vabbè, sappiamo che non l'ha potuto avere, e non solo perché la vita ha scelto diversamente per lei, ma perché le differenze di educazione culturale e religiose si sono fatte sentire, e insomma il loro amore non ha potuto essere compiuto fino in fondo, quindi con una convivenza o un matrimonio. Tutti dicono che Diana sognasse di sposarsi con questo uomo, che era il primo per il che la faceva sentire una ragazza normale. Come tutti i film biografici, non c'è da aspettarsi molto oltre quello che già sappiamo, perché quel poco che c'è in più è frutto di fantasia, almeno così dice il medico stesso, cioè Asnat Khan, che all'indomani dell'uscita del film si è molto risentito, è sempre stato molto riservato rispetto alla loro storia d'amore, però in questo caso ha detto che era un film costruito su storie di riporto che non corrispondeva minimamente a quella che era stata la relazione fra di loro. Il film però, per chi è appassionato di questioni regali, è comunque un film che si lascia vedere, anche perché Naomi Watts è molto brava, e perché comunque la storia è servita da una regia che non è mai piatta, anzi ci sono delle buone soluzioni di regia, ci sono anche dei momenti di sceneggiatura che funzionano. Il problema è che non c'è un punto di vista forte come in The Crown, cioè non ci immergiamo così tanto dentro le psicologie come fa invece la serie, e come speriamo, pensiamo sicuramente farà Larraín in Spencer. E però per una serata a casa davanti al divano, se si ama la corte inglese e tutto quello che si è raccontato negli ultimi anni e anche negli ultimi giorni e anche oggi, per dire, su di loro, beh insomma questo è il film giusto. La 5, Diana, la storia segreta di Lady Di, alle 21:10. Red Film
Radio. Prima di salutarci e quindi chiudere la puntata del 7 luglio di The Super Day, ok, cediamo. cediamolo, facciamo.
Non possiamo farne a meno.
Non abbiamo fatto collegamenti da Cannes, ma non mancheremo, perché stiamo cercando di far abituare i nostri poveri colleghi malcapitati, Benedict, Pro, Giulia Bianconi ed altri. E nel frattempo noi vi diamo una notizia che ancora non avevamo avuto occasione di darvi, e cioè che Cannes non si ferma, e intanto che noi ci prendevamo le pause, non parlavamo solo di Cannes, si è aggiunto un altro film, giusto così?
Esatto.
Cioè, lo so, noi ci ridiamo su ormai,
perché uno dei vari commenti che ho visto sui social è stato ti rifermò, non ti sembra di esagerare, come non ti sembra il caso di smetterla anche un po' così, di continuare a aggiungere titoli. Comunque il titolo che viene aggiunto è un cartone animato, quindi siamo arrivati a tre cartoni animati al Festival di Cannes, che si intitola Belle, del regista giapponese Mamoru Hosoda, che avrà appunto l'anteprima mondiale a Cannes nella sezione premiere. E Hosoda è uno dei nuovi pupilli, dei nuovi geni dell'ondata dei giovani registi di film di animazione giapponese, racconta con Belle la storia di Suzu, un adolescente che vive in una piccola città di montagna con il padre, ma che nella sua vita virtuale è Belle, un'icona musicale seguita da oltre 5 miliardi di follower. Quindi un po' questa doppia, diciamo, questa dissociazione, no? Tra la vita reale e la vita virtuale, e che è un po' un tema che nei cartoni animati giapponesi degli ultimi anni più o meno rimbalza abbastanza spesso, no? Vediamo come Hosoda riesce a renderlo affascinante, ancora più affascinante, anche perché lui dice che questo è film che ha sempre sognato di fare. Perché lui adora il romanticismo e l'azione e la suspense. Secondo lui in questo film è riuscito a condensare tutti e tre gli elementi.
Mamoru, e quindi siamo
ai nostri inviati sul campo di precipitarsi a vedere appena ci sarà, e poi farci sapere qualcosa.
Eh sì, poi mi pare che dovremmo vederlo, perché gli italiani ci hanno già messo le manine, per cui ecco, non è di quelli che dovete aspettare qualche piattaforma per vedere, ma dovrebbe anche uscire al cinema, per cui parte da Cannes e poi prima o poi arriverà a noi. Quindi in bocca al lupo a Mamoru Hosoda, spero di averlo pronunciato bene, però al massimo ho sbagliato un accento, il giapponese lo mastico un po' di più, quindi secondo me ci ho preso, e quindi poi sì, ascolteremo molto di più dai nostri colleghi, a cui facciamo in bocca al lupo per questo secondo e vero forse primo giorno di Cannes, perché ieri era un po' preparatorio. E noi torniamo invece così dalle nostre relativamente comode e relativamente fresche case domani alle 10 sul canale italiano di Entertainment di Fred per una nuova puntata di Supod Day. Ricordate che se non riuscite a sintonizzarvi alle 10 ci trovate in replica, e ovviamente ci potete ascoltare sempre 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 sulle migliori piattaforme di podcast. Io e Angelo, Angela e tutti i nostri ospiti vi salutiamo, appuntamento a domani, non mancate e sintonizzatevi almeno, se non altro non sempre ma spesso, su Fred The Festival in Insider. Ciao.
Fred Film Radio. I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con
Internationalen Filmfestspielen in Berlin. Mein Name ist Beatrice Behn.
Herren Begumfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.